E allora eccoci, sono le 10:22 minuti e come preannunciato poco fa e poi anche sulla nostra pagina Twitter, adesso siamo in diretta con un compagno del collettivo Tazebao, sempre per la rubrica internazionale. Ciao!
Ciao, ciao a tutti.
Ecco, come preannunciavamo agli ascoltatori, quest'oggi, per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso, parleremo, approfondiremo del colpo di Stato fallito in Turchia. Ovviamente continuano, soprattutto sull'ANSA, a susseguirsi tutta una serie di aggiornamenti per quanto accaduto proprio in maniera molto repentina durante questo weekend, e ad oggi, dagli ultimi aggiornamenti che si hanno, leggiamo che sono oltre 6.000 gli arresti in poco più di 24 ore e questa mattina, sempre dall'ANSA, apprendiamo che Erdogan ha anche annunciato, ha ventilato un possibile ritorno alla pena di morte. Nel frattempo si è scagliato contro Washington chiedendo l'estradizione di Fethullah Gulen, l'imam e magnate che appunto Erdogan accusa di essere la mente del tentativo di golpe, e sono appunto toni, magari lo vedremo nel corso di questa rubrica, che il segretario di Stato John Kerry ha respinto definendoli irresponsabili e invitando Ankara a fornire delle prove concrete rispetto al suo coinvolgimento. Nel frattempo si aggrava anche il bilancio dei morti dopo gli scontri e i bombardamenti proprio nella notte tra venerdì e sabato, quindi si parla anche di 290 morti, di cui circa 190 sono civili. E rispetto anche a come questi eventi si sono susseguiti in maniera, dicevo, molto repentina, molto veloce, un po' per cercare di leggere, di capire gli eventi stessi, ti chiederei intanto, per iniziare questo approfondimento, quali sono le forze, di fatto che hanno promosso questo golpe?
Sì, sicuramente insomma, è evidente la partecipazione dei militari, di almeno una parte dei militari dell'esercito turco. Quindi sì, un golpe che non è riuscito poi perché appunto uno dei motivi è che non tutto l'esercito, ad esempio la Marina, dissociata, non ha collaborato nel golpe, e non tutto l'esercito si è schierato per il rovesciamento di Erdogan. Poi il discorso sì, insomma, le forze che ci sono poi alla base, nel senso più profondo, il conflitto che c'è in termini più profondi, è quello che invece tutta la storia turca, se vogliamo, è uno dei conflitti, una delle contraddizioni principali che investe, o comunque fra le più rilevanti che investe la classe dominante turca negli ultimi anni, anche nei decenni insomma, scorsi, quello tra una borghesia islamista che ha trovato in Erdogan il suo campione, insomma una borghesia, sì, una borghesia imprenditoriale, industriale che si sviluppa negli anni 90 e che sì, poi trova una collocazione politico-ideologica nell'islamismo di Erdogan, nel Partito della Giustizia e dello Sviluppo di Erdogan e quindi comincia un'ascesa al potere, contendendo un potere che invece tradizionalmente era nelle mani dei militari, della casta militare, che era a sua volta espressione di un potere economico, quindi di una borghesia, legata ai vertici militari, ai vertici delle burocrazie di Stato, e confusa tra l'altro sì, con il settore pubblico, con l'intervento dello Stato turco nell'economia. Un assetto, quest'ultimo, questo del potere dei militari, che tendeva per molti versi dall'impostazione data ancora con la fine dell'impero ottomano, da Atatürk, e poi si era, diciamo, rafforzato con l'alleanza con l'imperialismo USA storico contro l'Unione Sovietica e contro il movimento comunista. Con l'avvento di Erdogan, della KP, si ha appunto un cambio di potere, una nuova borghesia che fa proprio l'ideologia islamista come linea di massa e si arriva ad uno scontro che attraversa periodicamente la storia turca con appunto un conflitto di potere che ad esempio ha visto Erdogan più volte reprimere gli ambienti militari e accusarli di tentati golpe. Poi in questo caso siamo arrivati in determinate condizioni ad un'esplosione di questo conflitto con gli eventi che ci sono stati, insomma.
Sì, tra l'altro rispetto proprio a questi eventi, una particolarità che personalmente mi ha colpito è il fatto che molti paesi sicuramente hanno avuto l'atteggiamento di strizzare un po' l'occhio ai militari. Ti chiederei anche magari quali sono quelli che più hanno avuto questo tipo di atteggiamento, di ammiccamento, chiamiamolo così.
Beh, vabbè, amicamento sì, può essere nel primo caso un termine improprio, nel senso che c'è stato un chiaro giubilo, ad esempio da parte della Siria, insomma, perché il rovesciamento di Erdogan, che è un nemico di Assad, ha tentato in ogni maniera, soprattutto con il sostegno ai gruppi ribelli, di rovesciarlo, è chiaro, insomma, nel senso, mentre si doveva tenere questo golpe e questo golpe doveva arrivare a risultato, per le strade di Damasco si festeggiava, ma la gente stessa festeggiava perché ovviamente Erdogan è stato il campione di quella guerra per procura che è stata svolta verso la Siria e che ha provocato un bagno di sangue e tutto va in corso, insomma è stato uno degli attori principali di questo interventismo politico e di questo sostegno militare alla ribellione armata contro Assad. Quindi è chiaro che in Siria si festeggiava per questo golpe. Poi l'Egitto sicuramente ha preso una posizione a favore del golpe perché insomma i militari egiziani sono arrivati al potere in un modo molto analogo, solo che sono riusciti fino in fondo a portare avanti il colpo di Stato. E tra l'altro sì, combattevano contro un nemico, hanno rovesciato un nemico molto simile a Erdogan, Morsi, e cioè un altro islamista che Erdogan appoggiava apertamente, e tuttora le relazioni tra i due paesi, tra Egitto e Turchia, sono molto, molto alle strette perché Erdogan continua a appoggiare l'opposizione dei fratelli musulmani e continua ad avversare il regime egiziano. Poi quello che per certi versi può stupire è l'atteggiamento dei paesi della NATO, che insomma non è che si sono espressi a favore del golpe, però è chiaro che hanno atteso le circostanze e hanno, come dire, sì, hanno nicchiato, ecco, nel senso hanno assunto un atteggiamento così di aspettativa su quelli che erano gli eventi, su come gli eventi potevano andare avanti e hanno lanciato delle parole, dei messaggi politici molto ambigui durante durante le fasi concitate del tentato golpe e così generici appelli alla democrazia, alla legalità, a evitare bagni di sangue, eccetera. Ed è chiaro che insomma in qualche maniera aspettavano i fatti e qualora Erdogan fosse veramente caduto, e qualora Erdogan avesse perso il potere, probabilmente non avrebbero visto la circostanza come spiacevolmente. Perché questo, chiediamoci il perché, perché soprattutto nella fase delicata in cui siamo adesso per il Medio Oriente, nel senso che si insomma, si sta arrivando, si sta avanzando rispetto ai territori controllati dallo Stato islamico nelle dinamiche di guerra in Siria e in Iraq, e in generale per la politica seguita da Erdogan nei decenni del suo potere, in sostanza questo l'HKP e il suo leader, il suo dirigente massimo vengono visti come un qualcosa di ingovernabile nella situazione medio orientale, dagli Stati Uniti, da tutte le potenze della NATO, e dalla Russia, con cui Erdogan è arrivato a uno scontro frontale negli ultimi tempi, poi una riconciliazione, qualche periodo prima del golpe. Quindi Erdogan è sicuramente un alleato della NATO e ha fatto anche gli interessi della NATO in questo periodo, però ha anche dimostrato di giocare in maniera del tutto indipendente le sue carte, e quindi in questa situazione l'occasione di questo conflitto di classe tra la classe dominante della Turchia, cioè tra fazioni della classe dominante turca, i militari e gli islamisti, è stato visto come un'occasione possibile per rovesciare Erdogan, per liberarsi di un potere, di un blocco di potere scomodo comunque, se non altro perché è indipendente, se non altro perché è ingovernabile, se non altro perché persegue un suo piano di potere strategico più o meno lineare, comunque autonomo e quindi pericoloso. Non a caso il primo messaggio che hanno lanciato i militari quando sembrava che stessero per arrivare a prendere il potere è stato quello che avrebbero rispettato tutti gli accordi internazionali intrapresi dalla Turchia. Quindi l'Alleanza Atlantica chiaramente, ma anche l'accordo con l'Unione Europea sui rifugiati, sul mantenimento in territorio turco della gran parte dei profughi. Quindi hanno lanciato un chiaro messaggio, come dire, noi ci siamo e siamo con voi, insomma non rappresentiamo nessuna rottura con quello che può essere i fondamentali della politica turca tradizionale e negli ultimi tempi. E quindi il messaggio lanciato agli imperialisti era potete appoggiarci e vedrete che le cose andranno meglio dopo che ci leviamo di torno uno come Erdogan. Il golpe non è riuscito per un evidente anche sostegno di massa che Erdogan ha sicuramente ancora nel paese, è chiaro, visto che la gente si è iniziato a tentare di fermare a mani nude i carri armati, e alla fine in qualche maniera c'è riuscita. È chiaro che però adesso le contraddizioni tendono ad arrivare al pettine. Erdogan chiede la testa di un suo oppositore che è negli Stati Uniti, un oppositore che ha una, come Gulen, che ha una penetrazione fortissima nei gangli della vita militare, nelle gerarchie militari del paese, che rappresenta un'altra fazione di borghesia contrapposta all'HKP. Quindi vediamo dove andrà adesso, andrà tutto il processo di contraddizione aperto da questo tentativo di golpe.
Sì, difatti l'imam Gulen, che adesso appunto stavi nominando, è dal 99 che per l'appunto vive autoesilio proprio in una tenuta ultraprotetta in Pennsylvania, dove per l'appunto, secondo l'intelligence turca, avrebbe iniziato a pianificare il golpe circa da 8 mesi. Questi sono poi ulteriori aggiornamenti che si leggono anche un po' sui quotidiani. E rispetto a questo, rispetto al fatto che giustamente stavi nominando a più riprese gli Stati Uniti, e rispetto anche alle dichiarazioni di Kerry che prima abbiamo citato, Sì, ti chiederei come si può anche ulteriormente approfondire proprio il ruolo degli Stati Uniti come un po' ultimo tassello anche di questo approfondimento.
Gli Stati Uniti sicuramente dicevi dell'esilio di Gulen. Gulen se n'è andato nel 1999 dalla Turchia proprio perché era accusato di aver costituito una rete clandestina in sostanza tra esercito, magistratura, burocrazia che a lui legata e che servisse insomma ai suoi scopi di affermazione politica. Gulen fa parte di, se vogliamo, di una terza fazione, appunto come si diceva, della borghesia turca, tra l'altro sì, che si sviluppa proprio nello stesso momento in cui si forma quella classe borghese imprenditoriale, industriale, che poi sarà a trovare espressione di politica nell'HKP di Erdogan. E anche lui infatti è esponente di una è un capitalista turco ricchissimo, un magnate, con un impero economico variegato in più settori, e che si afferma durante appunto il boom economico degli anni 90, dell'inizio del 2000, dell'inizio del nuovo secolo in Turchia, e all'inizio vi è un'alleanza per questi due settori di borghesia, uno in un certo senso monopolizzato quasi da Gulen, e con la borghesia che invece costituisce la base di classe di Erdogan. E Gulen però si lega immediatamente all'imperialismo USA, nel senso che ne tende a essere in un certo senso il referente, cioè quello che garantisce la continuità della chiara collocazione atlantica e filoamericana della Turchia, pur nel cambio di classe dominante, di classe egemone nella società, cioè pur diciamo mettendo in un certo senso all'angolo la vecchia borghesia legata ai militari e alla burocrazia di Stato. Gulen e vuole però rappresentare la continuità perfetta nel rapporto con gli Stati Uniti. E quindi gli Stati Uniti lo scelgono come referente, diciamo, nella politica turca, fino ad ospitarlo nel momento dell'esilio. Poi questo esilio, quanto Gulen rimane protagonista nella vita politica turca, lo vediamo dal fatto che continua a essere alleato attivo di Erdogan fino al 2013, e solo nel 2013 c'è una spaccatura politica tra i due, e Gulen viene additato come terrorista da parte di Erdogan. E nel frattempo Gulen ha rinsaldato i legami col benestare degli Stati Uniti, ovviamente, ha rinsaldato i legami con militari, giudici, con tutta una serie di forze dello Stato turco, del regime turco. E ovviamente questo a Erdogan l'ha visto come una minaccia, perché ha visto come un rinsaldarsi, un'alleanza tra gli altri due settori di classe dominante, di borghesia turca, contro invece il settore che lui rappresenta e capeggia. E dunque si è arrivati poi allo scontro, al tentato golpe di pochi giorni fa, che ha visto agire insieme, insomma, militari, e probabilmente possiamo ritenere anche noi, probabilmente questa rete di Gulen ha funzionato in maniera effettiva con la promozione di questo golpe. Poi non sappiamo quanto, insomma, quello che dice Erdogan sia un interesse politico suo, repressivo e specifico nei confronti di Gulen, o e di polemica verso gli Stati Uniti dopo la posizione ambigua assunta da questi, o sia una cosa reale. Certo che stanno venendo al nodo alcune questioni, insomma. Quindi gli Stati Uniti, come si diceva prima, vedono Erdogan come uno scomodo, ingovernabile, per cui tra l'altro è stato capace di creare una situazione praticamente di scontro militare, quasi dichiarato aperto con la Turchia, con la Russia, fino a pochi mesi fa. E poi tutto d'un tratto, siccome le condizioni in Siria e in Iraq vanno verso la sconfitta della sua opzione politica, che era in sostanza quella dell'abbattimento di Assad, poi ricostruire questo rapporto e anzi dichiarare una sorta di benevola alleanza, quasi più con la Russia che con gli Stati Uniti. E dunque figurarsi se questo per gli Stati Uniti non può rappresentare una sfida, una difficoltà nel gestire il fronte delle forze che invece dovrebbe fare riferimento a loro, che è quello della NATO. Aggiungiamo il discorso dei curdi, gli Stati Uniti si stanno servendo dei curdi siriani, in particolar modo nella loro guerra contro lo Stato Islamico in Siria, e Erdogan invece vede come fumo negli occhi questa opzione, perché sta rilanciando anche la lotta dei curdi in Turchia, e vede appunto come un pericolo uno Stato, la formarsi di un'entità autonoma curda in Siria, in sostanza sì, capeggiata dal PKK, dall'equivalente del Partito dell'Unione Democratica curdo in Siria. Quindi c'è una divergenza, uno scontro tra le strategie proprio di guerra tra Stati Uniti e Turchia, e questo si riflette poi nella politica interna turca, per cui quando gli Stati Uniti hanno visto l'occasione buona, non dico che fossero proprio loro i promotori di questo golpe, anche perché gli Stati Uniti li sanno condurre fino in fondo, insomma il Cile, la Grecia e i vecchi colpi di Stato in Turchia lo dimostrano, ma hanno aspettato, hanno capito che forse era l'occasione buona, e adesso Erdogan ha capito anche lui come quanto possa essere scomodo per gli Stati Uniti, e ovviamente fa la voce grossa adesso sulla questione di Gülen, e poi vedremo se lo farà su altro.
Sì, tra l'altro quello che leggiamo, oltre per l'appunto ai 6.000 arresti che citavamo prima, sono anche gli arresti di 2.745 magistrati ad oggi rimossi dai loro incarichi. Quindi anche andando in conclusione, ci si può sicuramente aspettare, dopo questi recenti eventi, degli scenari di ulteriore repressione in Turchia.
Sì, certamente, ed è chiaro che questa repressione non andrà solo contro i golpisti, ma andrà contro tutti, quindi anche contro i compagni, contro i comunisti, contro i rivoluzionari, contro la resistenza curda, contro tutti gli oppositori. Dunque anche da questo punto di vista qua siamo chiamati alla solidarietà internazionalista, insomma, ad avere chiaro da un lato qual è lo scontro di potere in Turchia, che è uno scontro tra fazioni reazionarie sicuramente, ma dall'altro a essere chiari, a essere anche determinati nella pratica per affermare la solidarietà con la parte avanzata del popolo turco, con la parte progressista del popolo turco, del popolo curdo, in lotta contro quello che è un regime che sta assumendo sempre più una deriva autoritaria e quasi in un certo senso golpista nel quadro costituzionale della legge, perché insomma Erdogan sta facendo dal canto suo una sorta di golpe legale, perché sta con questo tentato golpe lo farà sempre di più, sta costruendo di fatto un regime fascista dichiarato, non sta stracciando piano piano quelli che sono gli orpelli democratici del regime turco, dopo la fine della guerra fredda si era messo sopra, ma è chiaro che quello che stiamo vedendo è una deriva repressiva che riguarda anche noi, che riguarda anche il movimento comunista, i comunisti in Turchia, le forze progressiste, la resistenza curda, e quindi noi siamo chiamati a esercitare la solidarietà internazionalista verso queste forze e oltre che a smascherare quelle che sono le contraddizioni tra gli imperialisti, tra la borghesia turca, l'imperialismo USA, eccetera. E quindi teniamo alta l'attenzione e soprattutto insomma, dovremmo essere coscienti che la lotta di classe, quella vera, quella del popolo turco e curdo ci riguarda, ed è anche la nostra lotta contro un nemico comune contro la borghesia, contro l'Alleanza Atlantica, contro un regime sempre più fascista e autoritario, appunto quello di Erdogan.
Assolutamente. Io allora ti ringrazio per questo contributo, perché abbiamo toccato tutta una serie di aspetti che sicuramente ci aiutano maggiormente a anche leggere questi recenti eventi. Ti ringrazio ancora, ti saluto e ci sentiamo sempre per la rubrica lunedì prossimo.
Sì, ok.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi.